Allora, cominciamo questa di oggi che è la seconda lezione, ma la prima è introduttiva, quindi per alcuni di voi è la prima volta. E quanti di voi sono oggi la prima volta qui? 1, 2, 3, 4, un numeretto. Allora, io penso di fare così, di fare una parte iniziale molto rapida, riassume molto più brevemente della volta scorsa quello di cui abbiamo discusso, molto più brevemente, tanto per mettere loro un pochettino più a posto, successivamente entriamo dentro la lezione di oggi, che è una lezione pilastro proprio, perché riguarda il tema dell'informazione e la definizione soprattutto di informazione. Allora, molto rapidamente, cerchiamo di navigare, vediamo se internet ci appoggia oppure ha bisogno del telefonino come al solito. No, internet è con noi. Allora, abbastanza rapidamente per i nuovi. Allora, noi ci basiamo, abbiamo molte informazioni sul web e usiamo il web in molti modi, essendo un corso che si chiama di progettazione architettonica assistita o di information technology and architecture, che sarebbe il tema più giusto. E questo è il mio sito, Antonino Saggio, lo si trova molto facilmente, basta andare su Google, chiedere il mio nome e si capita in questo sito subito, è la prima scelta. Il sito è molto grande, a noi in questo momento, in questo contesto, interessa semplicemente la home che riguarda il nostro sito specifico. Quindi dal mio sito, che appunto come vi ho detto trovate molto facilmente, trovate subito, basta digitare il mio nome, andate direttamente alla home di questo sito specifico, che è l'home appunto che noi utilizzeremo per sviluppare tutto questo corso, le sue relazioni e anche i vostri lavori, eccetera. Il link è questo, ITCAD 17. Da questo link qua noi andiamo al sito. Il sito adesso è ancora abbastanza scarno di informazioni, ma cresce parallelamente al corso. Allora, c'è il libro fondamentale del corso è questo, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, di cui esiste anche una versione inglese, che è questo. Forse gli studenti stranieri possono trovarsi più a loro agio con la versione inglese. Comunque a chi interessasse è una versione con un inglese molto buono, molto ricco, molto denso. E l'altro libro abbastanza importante per noi è questo, Architettura e Modernità. Mentre questo libro, Introduzione alle rivoluzioni informatiche in architettura, è un libro tutto centrato sul tema dell'informatica e sul suo impatto anche cognitivo nel grande settore dell'architettura, quindi è il compagno di strada di questo corso. Architettura e Modernità ha come sottotitolo Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica e quindi colloca la fase attuale in una prospettiva storica. Appunto, cominciamo dal Bauhaus e finiamo con la rivoluzione informatica. In particolare l'ultima parte del libro, il libro è diviso in otto volumi, l'ultima parte è tutta centrata sulle sperimentazioni dell'architettura contemporanea che hanno l'informatica in qualche maniera come parola chiave. Quindi questi sono i due testi più importanti, fondamentali per il libro. Io adesso non mi dilungo sul programma, ma il programma è disponibile oggi sia in italiano da questo link, sia in inglese da questo link. In due parole per i nuovi, proprio in due parole, leggendo il programma potete capire, credo, abbastanza bene lo spirito di questo corso. Lo spirito di questo corso non è un corso solamente istruttivo, cioè che vi insegna a usare alcune tecniche informatiche rispetto ad altre, ma è un corso che vi pone di fronte alla rivoluzione che ha rappresentato l'informatica e quindi vi determina alcune relazioni tra l'avanzamento tecnologico e lo sviluppo dell'architettura e la presenza anche di alcuni ambienti informatici che noi in qualche maniera sperimenteremo e che noi affronteremo nello sviluppo di questo corso. Per fare questo, il corso si sviluppa in 8 cicli tematici che sono illustrati appunto nel programma. Sono 8 cicli tematici che di volta in volta mettono insieme un argomento del dibattito architettonico contemporaneo e dall'altra parte un ambiente informatico. In qualche maniera per ogni ciclo noi cercheremo di spingere la consapevolezza anche attuativa di questa cosa. In poche parole, il primo ciclo si chiama l'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. Che cosa accadrà alla fine di questo ciclo? Dia la parola.
Ci sarà un orale.
Sì. No, alla fine di questo ciclo, tu parli di tutto il corso, no? Io parlo soltanto di questo primo ciclo. Alla fine di questo ciclo avverrà questo, te lo anticipo per capire il meccanismo, che voi imparerete a fare un sito web, imparerete a metterlo in linea e imparerete a fare una presentazione alla classe attraverso il vostro sito. Per arrivare al fatto di motivarvi per fare questo, io ho bisogno di fare 4-5 lezioni, tipo quella dello scorso anno, della scorsa volta, o tipo questa, che, come dire, vi motivino, vi facciano capire perché è così importante questo ragionamento. Quindi ogni ciclo ha una base teorica abbastanza forte, fatta dalle lezioni teoriche, e poi una risposta pratica. Con la risposta pratica voi sostanzialmente anche imparate o vedete sotto un'ottica diversa tecnologie che conoscete o che non conoscete. Ok? Questo è il processo. All'interno di questo c'è anche una parte monografica, che è una parte tenuta dall'architetto Gabriele Stancato, che vi esporrà al grande mondo del algoritmico e della creazione degli script, soprattutto attraverso Grasshopper. Alcuni di voi hanno un sentore, alcuni non hanno mai fatto queste cose, e quindi questa è una cosa nuova in cui voi metterete le mani e capirete come si fa. Naturalmente ci sono molte altre cose che abbiamo detto la volta scorsa, ma diciamo per flash possiamo andare perché stiamo riassumendo. Poi un altro aspetto abbastanza importante: questo corso è un corso tra virgolette normale, cioè è iniziato lo scorso mercoledì e finisce col giorno degli esami, dopodiché non c'è un proseguio del corso, inizia e finisce. Ecco perché noi fin da adesso sappiamo bene quali sono le scadenze finali del corso. Chi ha fatto il laboratorio è del tutto abituato a questo, altri un po' meno, ma comunque funziona così. Quindi noi il 3 luglio faremo l'esame orale e il giorno 14 luglio faremo la parte, come dire, di ricerca applicata, che può essere fatta anche in gruppo, anzi dovrebbe essere fatta in gruppo. A poco noi stessi faciliteremo la formazione di questi gruppi. Molte altre cose si potrebbero dire, anche qui c'è una bibliografia più vasta, ma grosso modo questo è quanto. Magari durante il break, se volete, potete chiedere qualcosa in più. La volta scorsa noi abbiamo fatto una lezione, abbiamo prima parlato a lungo del programma, leggendolo e commentandolo, e poi abbiamo fatto la prolusione vera e propria. La prolusione vera e propria funziona, tutte le nostre lezioni funzionano con questo sistema, Le lezioni sono nel web. E ci siamo, diciamo, parliamo della tecnologia prima. Le lezioni sono sul web, le lezioni sono importanti perché sono così disponibili a voi e sono anche, ci sono anche i link, non solo le immagini, sono abbastanza importanti. E poi una cosa che non vi avevo detto, le lezioni sono anche commentate da voi. Come sono commentate? Vedete, non so se qualcuno di voi ha visto la lezione della scorsa volta, ma avviene questo meccanismo che ci sono degli approfondimenti degli studenti. Questi approfondimenti in realtà non sono un sistema automatico, cioè non è come Facebook che c'è il commento e basta, ma sono cose che voi mandate a me o mandate agli assistenti che noi troviamo abbastanza interessanti e quindi li inseriamo in questa sorta di palinsesto del corso. Quindi se uno si mette a leggere queste cose, siamo nell'argomento della volta scorsa, troverà tanti idee collaterali che rafforzano il filone principale. È un poco come se fossero delle note a margine, no? A un libro, come se fossero degli appunti, ma la cosa abbastanza importante da capire è che queste sono selezionate da me, non sono tutte che arrivano. La cosa abbastanza divertente è che se uno guarda, scopre, tu guarda, ma questa è di Serena Marinelli di Picardo 2014, cioè lei in cui faceva tutto questo discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, faceva un parallelismo con la musica, che cosa succedeva con la musica. E un piccolo tesoro in realtà sono queste cose per approfondire. Questa era una di Gabriele, in cui ci ricordava una cosa che abbiamo utilizzato anche poco fa, che questo problema tra modernità e modernità, crisi e nuova estetica, in questo caso funziona più il concetto proprio di nuova estetica, quando in qualche maniera una nuova estetica si afferma, avviene un fenomeno molto interessante, è che la vecchia immediatamente si dinosaurizza, cioè la vecchia immediatamente diventa obsoleta. E Baricco, che è uno scrittore che sicuramente conoscete, è un intellettuale prezioso nel sistema italiano, e faceva questo ragionamento in due casi particolarmente interessanti. Uno credo che fosse proprio l'estetica, diciamo, della Kate Moss, no? Era uno, quando si afferma l'estetica di Kate Moss, e l'altro, ancora più forte, ancora più bello da un certo punto di vista, in quel caso anche funziona meglio la crisi, è quello del famoso salto Fosbury, no? Cioè a un certo punto un saltatore in alto inventa una tecnica diversa, che è la tecnica del saltare di schiena, no? Invece del classico. Allora, quando si afferma questa tecnica, vedete i vecchi saltatori che facevano così e facevano la forbiciata, improvvisamente li guardi come se fossero dinosauri. Ed è interessante questa notazione, capito che è una notazione marginale rispetto al discorso, però sono quelle cose che, per cui uno ragiona insieme su queste cose. E su queste ce ne sono tante, alcune anche dimesse da me. Per esempio, nel caso dell'architettura, un grande caso del tema crisi, modernità, innovazione è per esempio quest'opera di Colas, no? In cui alla crisi della persona handicappata, per cui tu normalmente pensi di risolverla col manuale dell'architetto e con l'inclinazione della rampa o con la porta di 1,10 che si apre o col maniglione, no? Con tutto questo apparato, in realtà lui trasforma questa crisi in una nuova estetica della casa, giusto? Perché la casa che ha questo piano mobile, per cui la crisi porta a una soluzione del tutto impensabile, molto bella, molto interessante e molto forte. E così tante altre. Parlando la volta scorsa, quindi per chi non c'era, la prolusione della volta scorsa è una prolusione che tocca una problematica fondamentale in questo corso, che vuol dire la relazione che c'è tra crisi, modernità e sedia di rottura, e implicitamente il fatto che noi vediamo l'arrivo di una nuova tecnologia non come una soluzione, ma casomai come una sfida, o casomai come una, appunto, come la diciamo noi, come una crisi. Molti esempi sono stati fatti in questo settore. La cosa che spero che qualcuno di voi che intenda seriamente seguire questo corso apprezzerà è il fatto che io prendo il tempo e la pazienza di mettere in rete l'audio. Quindi adesso sta partendo l'audio.
Vi faccio una piccolissima navigata sul sistema internet, okay. Tanto perché voi
quindi questo è l'audio della scorsa lezione, che per alcuni di voi che c'erano è del tutto inutile, ovviamente, oppure può essere interessante a giugno, quando si rivedono alcune cose, invece per altri è abbastanza importante, anzi decisivo, nel senso che adesso questo è una piccola ricapitolazione della lezione dell'altra volta, invece in questo caso diciamo c'è tutta, e quindi facendosi la barba, Ardip, viaggiando in aereo, tu te la puoi tranquillamente sentire, quindi partecipare alla cosa. Quindi c'è l'audio e poi con le immagini. Sì, tu considera. Ti ringrazio, Ardip. Farlo capire a loro, condividere con loro. Questa è una cosa che, grazie, io la faccio al 2006.
Io ho avuto difficoltà proprio due l'anno, sono andato in Spagna. Sì. Un giorno, cioè, sentivo come dell'altro.
Certo, perché serve anche per la lingua. Esatto. È una tecnologia, in fondo, che io uso in maniera abbastanza semplice. Sì, per alcuni di loro può essere utile, può essere un incentivo alla lingua, per chi non c'è, eccetera. Comunque è uno strumento che noi forniamo, che comunque non è gratis, nel senso che io mezz'ora ce la devo perdere, questo vi sia ben chiaro. Però la faccio perché credo che sia così un segno di... come dire, un segnale. Ok, quindi la lezione è là. Nel frattempo mi sono accorto, rivedendo la lezione, di non avervi fatto vedere un filmato che invece è un filmato in qualche maniera significativo e per noi storico. E innanzitutto non sono sicuro che si veda, vediamo se si vede, tanto per cominciare. Ah, sì, credo, spero di sì, perché a volte con i vecchi e nuovi, si vede, bene, bene. Ok. Vediamo che succede in questo filmato, eh. Intanto dovrebbe stare per caricare. Ecco, aspettiamo che finisce tutto, così non ci stupa. Il filmato è importante per noi perché in una fase che credo fosse il 2006-2007 noi abbiamo fatto una vera virata del corso, una virata. In che senso abbiamo virato il corso? Nel senso che in una prima fase, i primi 7-8 anni, questo tema tra l'information technology e l'architettura era anche molto più edonistico, era anche molto più sperimentale, era anche molto più legato a fatti effimeri o sperimentali, no? Non eravamo preoccupati di quello che invece siamo diventati da questo punto in poi. Adesso vedete il filmato e adesso ne parliamo, e vi dà un po' la chiave del titolo. Le firme sono finite? Mi passate il foglio delle firme, per favore? Hanno filmato tutti? Allora, ok, credo che sia finito, no? E non credo che ci sia neanche, in realtà, il filmato è divertente perché è un filmato divertente, insomma, il filmato è interessante perché è catturato così, no? Come dire, dal vero. Però perché, innanzitutto, avete capito che cosa c'è in questo filmato? Che cosa, Claudia Biancareddu, che succede nel filmato? Perché sembra di codificare, non sempre lo è. Che succede nel filmato?
Sembra di capire che sia legata al concetto di felicità, no?
Perché non ho capito, scusami.
Che sia legata all'invenzione del felicità.
Sì.
C'è una persona che...
Sì. Esatto, è esattamente questo. Da un certo punto di vista è ancora è una la cosa è leggermente più ancora più forte, perché se voi ci fate caso dalla foto senza che vi faccio vedere il filmato e voi intravedete, quello è un telefonino, lo intravedete soltanto. Proprio di prima, uno dei primi smartphone. Quindi io ricordo benissimo che la pubblicità di questi primi smartphone era Totti che telefona Hillary e gli comunicava il gol, o una cosa del genere, cioè apparteneva a questa sfera la questione. Quindi la videochiamata era, diciamo, pubblicizzata all'interno di questo contesto, Totti e Hillary. Non soltanto se perché fosse elitario il costo, per quale ragione. Quando io nel traghetto per andare in Sicilia, credo che si capisca, non si capisce che sto andando in Sicilia, ma questo non importa niente a nessuno, però capito in questa situazione, per me è stato una specie del miracolo dei pane e dei pesci, in sostanza. Perché? Perché ho guardato, e perché mi ha fatto fare questa svolta, e perché il corso si chiama Crisi, Modernità e Information Technology in questa accezione, perché ho capito un fatto che è un altro pilastro di questo corso, che è fondamentale lavorare con le forze nuove che ci dà la tecnologia, ma non in situazioni edonistiche, ma affondando nelle crisi. Perché quando si affrontano le crisi, il valore moltiplicatore della tecnologia diventa enorme. Come dire, tu guadagni subito un territorio che altrimenti non guadagneresti mai, e come dire, uno sforzo in partenza, che è lo sforzo di individuare delle situazioni di crisi a cui tu non penseresti mai che la tecnologia ti potesse venire in aiuto, in realtà, buongiorno, è stato provato in decine di lavori finali che noi abbiamo fatto. Alla fine si trova il modo, si trova la chiave, allora si trova una forza catalizzante enorme che nessuno ti potrà dare altrimenti. Ecco perché noi, poi man mano lo capirete, cerchiamo di individuare situazioni di crisi, invece che partire al contrario, diciamo, dall'idea abbiamo la tecnologia, usiamola. Quindi invece di dire ok, abbiamo modifica, usiamolo, che è l'approccio classico, o abbiamo lo script, usiamolo, noi in questo corso facciamo un'inversione che ha sempre dato frutti. Cioè noi prima lavoriamo abituandoci a lavorare su situazioni di crisi, ciao, e poi a poco mettiamo insieme un sistema in cui la tecnologia diventa catalizzante. È difficile da spiegare questa cosa, ci sono soltanto gli esempi che potremmo fare, ne abbiamo un'infinità, moltissimi, che lavorano su questa, esattamente su questa idea. E tutto arriva dal fatto che tu non l'attacchi direttamente, attacchi prima la crisi e poi ci lavori. Ripeto, gli esempi possono essere molteplici, si ritrovano nelle tesi di laurea, si ritrovano in tanti lavori del CAD, ne potrei nominare molti. Per esempio, faccio il primo esempio che mi viene in mente, Gabriele Stancato. Gabriele Stancato fa una tesi di laurea sul tema delle carceri. Impiantando, lo potete cercare tutto su web perché è tutto pubblicato. A un certo punto si capisce che per affrontare il tema delle carceri oggi in una nuova logica, con le nuove anche possibilità e spinte che dà la legislazione, avere un certi ingredienti di tecnologia diventano risolutivi, e quindi è un'applicazione anche di questo. E ricordo tanti lavori, per esempio i lavori sulla crisi dei lavori della metropolitana, per esempio, o molti altri che abbiamo fatto negli anni, spesso, quasi sempre, la tecnologia diventa importante. Quindi questo è un argomento che non avevamo toccato la volta scorsa e che funziona. Volevo finire questa parte leggendo soltanto una pagina del libro per ripetere, come dire, gli argomenti visti la volta scorsa, ma attraverso la lettura. Non ci metteremo più di 5 minuti, ma è un modo di tornare alla questione. Il libro non ha un andamento di tipo cronologico, Il libro funziona, come dire, in tre grandi parti. La prima parte, cioè funziona come se fossero delle parole chiave, tanto per cominciare. Ogni capitolo è contraddistinto da una parola chiave. E però c'è una sorta di crescita di complessità mano a mano. Nella parte centrale del libro le parole spazio, tempo, modello sono parole di maggiore densità, invece le prime parole intrecciano un poco il mondo della cultura architettonica e il mondo dell'informatica, cercando di farle capire una con l'altra, e mentre invece l'ultima parte e più quasi le ultime parti sono quasi più propositive, no? Ci sono una serie di strumenti che sono quasi più propositivi. Allora, noi qua siamo nelle parti abbastanza iniziali. Io comincio il libro con questo capitolo, uno dei primi capitoli dopo l'introduzione, e sostanze, una parola a cui noi siamo stati molto legati e forse lo siamo ancora. Allora, vi leggo una paginetta e mezza che dice le cose che voi avete sentito a lezione, però attraverso la lettura, d'accordo? Allora, io dico, vi sono delle parole tra loro strettamente collegate. Vediamo un po' se lo posso vedere un pochettino più grande, così anche voi riuscite a leggere il testo? Si legge bene, no? Ok. Ci sono delle parole tra loro strettamente collegate, mettendole in sequenza sono sostanza, crisi, modernità, estetica e, nel nostro caso, rivoluzione informatica. Dovendo scegliere una sola per intitolare questo paragrafo, credo che sia proprio sostanza la parola più densa di significato. Allora, nel dibattito architettonico contemporaneo, la parola sostanza è stata introdotta da Edoardo Persico, che a sua volta la muta da San Paolo. Concludendo la sua conferenza Profezia dell'architettura nel 1935, disse: da un secolo la storia dell'arte in Europa non è soltanto una serie di azioni e di reazioni particolari, ma un movimento di coscienza collettiva. Riconoscere questo significa trovare l'apporto dell'architettura attuale. E non conta che questa pregiudiziale sia rinnegata da coloro che più dovrebbero difenderla o tradita da chi più vanamente la tema. Essa desta lo stesso la fede segreta. Sostanza di cose sperate, che è la formula di San Paolo per definire la fede. Persico, cattolico, usa la stessa formula Ed è una formula circolare molto bella, no? Molto bella, molto densa, e soprattutto l'idea che noi abbiamo a che fare con sostanze, noi abbiamo a che fare con crisi, noi abbiamo a che fare con cose reali che hanno a che vedere con la vita degli uomini. E questa idea che però definire la fede segreta dell'epoca, sostanza di cose sperate, è sempre stata una cosa molto bella, no? Molto densa. Quindi io spiego questa cosa. In Persico, in Pagani, in Terragni, in Venturi, in Argani, in Jolly, cioè tutta questa generazione degli anni 30, di cui io ho molto lavorato, qualcuno saprà, forse, che su due di questi quattro nomi ho scritto un libro, vi era una tensione verso sostanze che riguardavano la semplificazione e la standardizzazione dei processi industriali, le loro sostanze, le sostanze degli anni 30, che riguardavano la semplificazione e la standardizzazione dei processi industriali, la risposta ai temi della casa popolare, dei servizi e dell'urbanistica, la ricerca di un'estetica astratta, elementare e igienica, oltre i sogni metafisici, classicheggianti, mediterranei, autoctoni, bisognava promuovere una cultura che avvicinasse l'Italia all'Europa. E ok. Ora, questa idea che la ricerca architettonica abbia a che vedere con sostanze, cioè con situazioni, problemi, necessità, si può definire a una definizione di modernità che ha utilità nel contesto di questo lavoro. Ma per chiarirci, vediamo prima due definizioni usate abitualmente, ma che qui non verranno adottate. Qual è il gioco che avviene nel libro, come avviene spesso nelle lezioni? Il gioco che all'inizio non si capisce è un po' il gioco dei birilli, cioè è il gioco di collegare concettualmente cose che spesso non sono collegate, no? E questo collegamento serve ovviamente a creare una, quello che io spero che sia una logica un poco di impatto. Allora, 23. Allora, da questo passiamo a modernità. Abbiamo detto, abbiamo fatto entrare in gioco la parola modernità. Abbiamo detto che esistono varie definizioni di modernità e chi è stato a lezione se le ricorda benissimo, giusto Iadarola? Perfettamente. La prima vede la modernità in maniera cronologica. Secondo questa interpretazione, al mondo antico seguì temporalmente il mondo moderno, che alcuni storici fanno cominciare nel 1492, altri nel 1789. La seconda interpretazione è usata, per esempio, dalla nuova architettura funzionalista, che in alcuni contesti si identificava moderna, per esempio nei congressi internazionali di architettura moderna, oppure nella definizione di movimento moderno, o in alcune storie dell'architettura moderna. In questa accezione era implicitamente contenuto un giudizio di valore. Si intendeva cioè che il moderno era positivo e progressivo perché in vario modo rispondente ai tempi e alle necessità di una nuova società industriale. A queste due accezioni, una temporale e cronologica, l'altra che contiene un giudizio di valore, se ne può far succedere una terza, che è quella più utile nel contesto di questo libro, ed è quella che qui adottiamo. La definizione sostiene che la modernità fa della crisi un valore, una morale contraddittoria, dice Baudrillard, e suscita un'estetica di rottura. Uso una formula circolare di citazione a regione. Questa definizione a me è arrivata in forma orale durante una conversazione con Bruno Zevi. A un certo punto mi disse: la modernità è quella che fa della crisi un valore e suscita un'estetica di rottura. Anche se, come è ben risaputo, lungo tutta la sua vita aveva in vario modo lavorato proprio sulla modernità, non aveva mai sviluppato questa interpretazione specifica in dettaglio. E per iscritto si trova lasciato in un inciso che è quella che cito sopra, nell'ultimo paragrafo del suo architettura e modernità, eccetera. Zevi era molto attento alle citazioni e sottolineò anche a voce che la definizione si doveva a Jean Baudrillard e che era in parte condivisa da Henri Lefebvre, ve lo ricordo nitidamente questa cosa, ma sin da subito considerai marginale da dove provenisse. L'aspetto importante di quella definizione, secondo me, era di essere un vero e proprio strumento, creava un modo di pensare, di verificare e di orientarsi. In questo senso assumeva valore non tanto all'interno di una genealogia filologica, chi l'aveva usata per prima, in quale modo, ma solo se interpretata e usata individualmente. Davis stesso concluse una sua famosa conferenza a Modena nel 1977 con tu. Allora, questo è un piccolo brano del libro che gli argomenti di cui abbiamo parlato continuano ancora un poco, poi si mescolano con altri, ma è una maniera per ricordarvi che avete anche un appoggio scritto ed è bello avere l'appoggio scritto perché, come dire, vi crea una visione più stereoscopica, no? Cioè, la vedi, una cosa è sentirla raccontare oralmente che ha una sua forza, un'altra cosa è leggerla che la cambia e però gli dà forse, non so, gli dà forse maggiore spessore. Allora, come vi avevo promesso, oggi parliamo di informazione. Quindi oggi dobbiamo creare una idea molto forte che ci deve accompagnare in tutto il corso e forse anche oltre. Cioè è uno dei momenti in cui noi cominciamo a guardare il mondo in maniera diversa. Ed è una chiave che funziona, che è abbastanza potente. Ormai l'abbiamo introdotta nel 2003 questa idea, è passata a molti test e ha sempre abbastanza funzionato, o meglio, si è moltiplicata, cioè ci ha aperto ancora più porte, più strade. Quindi se un costrutto mentale ci apre porte, noi ci possiamo vivere dentro per un po', per un bel po', noi siamo abbastanza contenti e soddisfatti. Tutto sommato, nelle scienze umane è una cosa che funzionano le cose se sono utili, se ci aprono strade, ma mano a mano questa stessa idea si applica anche alla scienza. In fondo non c'è questa grande differenza. Usiamo i teoremi di Euclide per fare tutta una serie di cose fino a un certo punto. Quando non ci basta Euclide, abbiamo bisogno di una matematica superiore, no? Sappiamo anche cambiare da un sistema all'altro. Ora, questa definizione di informazione, che è nuova, è abbastanza funzionale. Direi che è abbastanza funzionale. Allora, per fare questo, innanzitutto perché l'ho elaborata? Indovina perché. Perché secondo te mi sono pensato questa cosa? Stella, Fratini. Perché ho dovuto a un certo punto della mia vita dire devo trovare una teorizzazione di questa faccenda? No, non parlo nel metodo, non parlo del merito, del merito ne parliamo dopo. Perché io l'ho dovuta fare, secondo te? Proprio un fatto più terra-terra. Per rispondere alla crisi. In genere, io sono sempre tautologico, cioè è difficile che faccio domande che non siano già contenute nella cosa, imparate questo trucco. Quindi uno deve cercare di capire qual è il punto precedente. La risposta è chiaramente, professore, perché doveva rispondere a una crisi. E in effetti è proprio così, cioè dove rispondere a una crisi, e cioè un critico, uno storico molto importante, cioè Renato De Fusco, aveva scritto un articolo in cui un poco di altra generazione, di altra cosa, un poco sotto, un poco quelle cose che si dicono senza voler dire l'emittente, diceva, ma te pare che tu puoi dire che l'informazione è la materia prima dell'architettura? Come se esattamente di dire che l'informazione è la materia, non l'ha detto esattamente così, ma il significato era questo. Da che punto di vista veniva la questione? La questione veniva dal punto di vista che è chiaro che la materia prima dell'architettura sono i mattoni, sono la calce e il cemento. Come mi viene in mente un giovane di nuova generazione, a quel tempo ero giovane, più giovane di adesso quantomeno, di dire che l'informazione è la materia prima dell'architettura? Quindi dal suo punto di vista era acclarato, cioè era come dire una cosa. Quindi implicitamente io dovevo rispondere a questa crisi, o meglio, dovevo far capire perché dire che l'informazione è la materia prima dell'architettura non è una butade, è la verità. Ma tu per far capire che è la verità dovevi fare un discorso cognitivo, cioè ti dovevi reimpostare il mondo da capo per far capire che l'informazione è la materia prima dell'architettura. Cosa che era assodatissima, ovvia per me, ma blasfema per una persona di un'altra generazione. Allora ho dovuto ricreare il mondo, praticamente, per far capire perché è vero che l'informazione è la materia prima dell'architettura in questa fase storica, ovviamente. E in che senso? Allora, qua dobbiamo fare il solito esperimento. Adesso pulite tutto abbastanza nei limiti del possibile davanti a voi. Gradirei, perché l'esperimento è scientifico, gradirei che sul tavolo abbiate un foglio di carta bianca e la matita e il foglio di appunti. No borse, no cose, cioè il più lindo possibile, perché è un esperimento scientifico, dobbiamo stare puliti. Quindi prendete un foglio di carta bianca, tipo questo, ok? Bravo, perfetto, grazie. Sei stata molto generosa. Scusa, ho fatto forte deciso, A questo punto succede che noi dobbiamo ragionare. Allora, come ragioniamo? E cerchiamo di capire che cosa succede. E dobbiamo cominciare a nominare in maniera diversa le cose. Allora, prima giochiamo e poi facciamo i seri. Se io guardo questo puntino, no? Mi domando, quanto è grande questo puntino? Ok? Se io mi faccio questa domanda, sto giocando all'inizio, poi diventerò serio. Mi scatta un cortocircuito mentale, Perché da una parte io posso dire che essendo un punto, il punto di per sé non ha dimensioni. Tutta la nostra vita, da quando ci hanno traumatizzato in seconda elementare, che ci hanno spiegato che il punto non ha dimensioni, e noi dentro di noi ci siamo chiesti, sarà, come altri dogmi, la Santissima Trinità, uno, tre, e altri dogmi, le linee rette che non si incontrano mai, le linee rette che, cioè, sono, però, diciamo, noi siamo tutti, abbiamo tutti passato per questa sorta di creazione, no? di questi costrutti mentali, per cui a un certo punto li abbiamo accettati. Quindi normalmente uno direbbe la domanda non è pertinente, giusto? Perché un puntino non ha dimensioni. D'accordo? Ora, questo puntino, allo stesso tempo, e questo è il cortocircuito, nessuno ha un minimo dubbio che in realtà ha dimensioni, e le posso calcolare queste dimensioni? Se io ti chiedo di calcolare le dimensioni di questo puntino, potrei inventarmi qualche sistema empirico, giusto? Il sistema empirico migliore, un sistema empirico, se lo dovessi fare per forza, che ne so, gli emetto una lettera di ingrandimento, giusto? Gli faccio un'approssimazione per poligoni, li divido in triangoli e calcolo i triangoli, giusto? Ingrandendolo. Quindi, lo so, c'ha dimensioni, ovviamente c'ha dimensioni, però il cortocircuito avviene su questo problema, tra il costrutto punto e il costrutto dimensioni. Sto giocando. Ma la cosa interessante non è tanto questo problema, è il problema che poi, di cui poi capiremo la rilevanza, è che questo, la contraddizione in qualche maniera si risolve basandosi sul ragionamento che prima il foglio era bianco e successivamente c'è il puntino. E questa è la cosa particolare. E questa è la cosa su cui uno può cominciare a ragionare veramente e far nascere qualcosa di interessante. Allora, se io faccio questo ragionamento e comincio a nominare le cose diversamente, comincio a fare qualche piccolo passo avanti. Allora, chiamiamo l'arrivo del puntino dato. Lo potremmo chiamare anche in altra maniera, ma noi lo chiamiamo dato. E cioè, il foglio prima era bianco, adesso c'è il puntino, lo chiamo un dato. Quindi, se dovessi definire, questa è tutta la lezione che io sto facendo mentalmente, capito che sto facendo? Sto cercando di convincere il professore napoletano, o Santenne, che mi scrisse questa cosa, del perché l'informazione è veramente la materia prima. Questo sto facendo implicitamente. Adesso lo duplico con voi, ma è la stessa cosa. Diciamo, sostanzialmente, devo costruire questo nuovo mondo. Però lo posso costruire che pezzo per pezzo. Allora, calma quindi. Allora, cominciamo con una definizione. Io l'arrivo di questo puntino lo chiamo dato. E come lo definisco dato? Il dato è il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Questa è la definizione. Cioè io mi devo creare, ovviamente, delle nuove definizioni, quindi chiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Ecco perché io ho detto foglio bianco, puntino. È il minimo, meno di così, d'accordo? Però lo chiamo dato. Il foglio era bianco ed ora ha un puntino. E qua il secondo concetto interessante. E subito dopo procediamo con una seconda formulazione. E questa è la formulazione epocalmente importante. I dati, il puntino, è soggetto a molteplici convenzioni. Questo è il salto logico. Ed è il salto logico che ci permette di affrontare il precedente cortocircuito. Perché il puntino, il dato, è o non è soggetto a molteplici convenzioni? Sì, l'ho definito io, ho detto che è il dato, ho detto che il puntino è un dato, non l'ho chiamato diversamente, ho detto che questa cosa cambia una situazione, mi è bastata questa. Ma la seconda formulazione è dire che i dati, in questo caso il puntino, è oggetto a molteplici convenzioni. È proprio perché è soggetto a molteplici convenzioni che contemporaneamente io posso dire che si appartiene alla convenzione della geometria euclidea, il punto non è dimensionabile, non è calcolabile la sua dimensione, anzi tutta la geometria euclidea si basa su questo assunto, sul fatto che il punto non è suddivisibile. E infatti in seconda elementare ci hanno traumatizzato questo problema. D'accordo? Ma è la convenzione in cui la convenzione che dice che il puntino non è divisibile e quindi non è misurabile è una convenzione che io applico a quel dato puntino, ma io immediatamente ne ho anche applicata un'altra, giusto? L'ho ingrandito con la lente di ingrandimento, l'ho visto nella sua materialità fisica e ne ho calcolato benissimo le dimensioni. Ok? Questo è abbastanza interessante, è molto interessante, vedrete molte cose che succedono, perché succede tutto un universo, stiamo partendo piano piano. Allora, il dato, quindi, abbiamo capito che il dato è il minimo elemento di modifica di una situazione, i dati sono oggetti a molteplici convenzioni. Questa enunciazione vuol dire che un dato, per avere un qualunque significato, deve essere associato a una decisa convenzione. La base della convenzione non è necessariamente di ordine logico, ma anche semplicemente di ordine utilitaristico. Ecco perché quel puntino può essere una superficie, come abbiamo visto, e ne posso calcolare se mi serve l'area, ma se il punto è assunto convenzionalmente senza parti, cioè nell'idea della geometria euclidea, nasce il primo postulato della convenzione di Euclide, eccetera, quello che abbiamo appena detto. Ok, quindi abbiamo capito due, sono cadute in sequenza due cose molto importanti, la definizione di dato e il concetto che il dato in quanto tale è oggetto a molteplici convenzioni. Più vado avanti, più mi rendo conto che molteplici definizioni è una definizione cautelativa, perché in realtà avrei dovuto scrivere a infinite convenzioni, ma è troppo spaventoso. Teniamoci molteplici convenzioni, ma in realtà ad infinite convenzioni, mi convinco, ma teniamoci molteplici per il momento. Allora, adesso facciamo un altro esperimento. Riprendete il vostro foglio, lo girate dall'altra parte, ok? E facciamo un'altra cosa. Invece di fare il puntino, facciamo un dito. Ok? Perché non lo voglio? Volevo fare questo. Fare questo. Ok. Domanda. Che cos'è? Allora, un centro. Che cos'è?
Un altro
dato. Oh, allora, ok, fate finta e chiami in finta. No, perché abbiamo fatto il centro, io non ho fatto il centro. Però adesso non è senza prendere le energie, troppo sentita. Che però non ho fatto la sua, è il centro. Tu che dici?
Un
ovale, va là. Che cos'è? Che cos'è? Cosa intendi? Un centro? Un'area. Un'area. Che cos'è?
un luogo, un cibo, che se io ti dicessi che questo è, che cos'è?
Una linea
tutta, che cos'è? Un disegno, in che senso?
Diversi punti.
Mi serve di diversi punti. Perché non lo so. Una bella! No! No! Sì! No!
Abbiamo dimostrato che il dato, in questo caso O, è suscettibile di molteplici convenzioni. Quindi questo segno, a secondo di come noi lo interpretiamo, o meglio, a secondo della convenzione che noi usiamo, la parola giusta è convenzione, vuol dire che noi stiamo usando, lo dico perché c'è uno di voi che non sa che vuol dire convenzione, eh? Uno c'è. La stragrande maggioranza lo sanno benissimo, uno c'è, ve lo posso assicurare. Convenzione vuol dire un insieme di regole condivise tra me e lei. Allora, se noi siamo all'interno della convenzione alfabetica, se siamo all'interno della convenzione alfabetica, questo segno è una O. Se siamo all'interno della convenzione numerica, questo è uno zero. Se siamo all'interno della convenzione vettoriale, questo è un vettore ovale a forma di O. Se noi siamo all'interno di una convenzione tridimensionale, questa può essere la sezione di una sfera o di un ovale, eccetera, 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 eccetera.
Quindi il problema è capire se stiamo guardando la cosa attraverso la stessa convenzione.
Le interpretazioni sono infinite, assolutamente certo. E tutto in questo punto, di cui poi discuteremo a lungo, e perché questo è un punto molto interessante e nodale, e di cui adesso noi costruiamo altri aspetti. Adesso a me mi interessa andare nella direzione dell'informatica. Poi ne parliamo di questo, che è una cosa molto interessante, ma è un po' all'atere, diciamo, del filone che devo seguire in questo momento, quindi ci sposto un po' fuori strada. Però ne parliamo, anzi lo ricordi che ne parliamo molto, con molto piacere. Allora è vero, assolutamente vero, che il dato, cioè il cerchietto, è soggetto a molteplici convenzioni. Allora, qua arriva la terza definizione. Ma se io faccio questa operazione che lei mi chiedeva esattamente di fare, io applico una convenzione ad un dato. È nell'attimo in cui io faccio questa operazione di applicare una convenzione ad un dato, io creo l'informazione. Quindi l'informazione all'interno di questo costrutto mentale è esattamente l'operazione di applicazione di una convenzione ad un dato. Quindi il dato modifica la realtà, prima non c'era, poi c'è, è soggetto a molteplici convenzioni. Quando io gliene applico una, quando decido di applicargliene una, il dato diventa il minimo pezzo di informazione. Questa è la struttura che noi diamo al concetto di informazione. Quindi alla risposta che cos'è l'informazione, la nostra risposta è l'informazione, l'applicazione di una comunicazione a un dato, di una convenzione, scusatemi, di una convenzione a un dato. Funziona? Me serve? Mi porta oltre? Perché se non me serve, se la lasciamo in casa io la butto. No? Bisogna vedere se mi serva, che mi sia utile in qualche maniera, che mi sia utile anche per un tratto di percorso, mica per sempre, che poi se cambia, però per un pezzo mi serve, vediamo se mi serve. Allora, c'è un primo aspetto che, diciamo, ci fa funzionare la questione. In qualche maniera, quando noi parliamo del termine informazione, implicitamente tendiamo a muovere la barra più sui fatti oggettivi che sui fatti narrativi. La barra non è assoluta, ma diciamo che se io parlo di informazione, tendo a pensare che sia abbastanza oggettiva, perché se no non parlo di un'informazione, parlo di una narrazione, parlo di un'altra cosa. Nel sentire comune, quindi l'informazione è qualcosa che ha la barra più verso l'oggettività che verso, diciamo, la narrazione e la soggettività. Quindi in questo senso abbastanza, mi funziona abbastanza. Diciamo, mi funziona abbastanza la definizione, perché è chiaro che all'interno di quella determinata convenzione la O è una O per te, è una O per me, è una O per tutti, perché siamo all'interno della composizione alfabetica. O sei uno zero, è uno zero per te, come uno zero per me, d'accordo? Siamo all'interno di quella convenzione, eccetera. Quindi diciamo che questa definizione dal punto di vista del pensiero comune funziona abbastanza bene. Ora però dobbiamo fare un salto che è decisivo, perché qui entra in gioco finalmente, uno direbbe, finalmente l'informatica, o meglio l'elettronica. E qui avviene una cosa bellissima. Ed è questa. Se troppo comunemente si faccia confusione tra i termini, in informatica non esistono dati, ma solo informazioni. Com'è questa questione? Perché in informatica non esistono dati, che è una delle parole più comunemente usata, ma solo informazioni? In che senso? In questo senso, nel senso che per operare all'interno dell'information technology, le convenzioni devono essere tutte dichiarate. Se le convenzioni non sono rese esplicite, noi non siamo in grado di operare. Ecco perché in informatica esistono solo informazioni e non dati. Facciamo adesso, rifacciamo un, torniamo indietro, d'accordo? Torniamo indietro. E immaginiamo di fare l'esperimento, questo esperimento, questo identico esperimento, non sul foglio di carta, ma sullo schermo del computer. Allora, che cosa succede? Succede che Iadarola fa una O in word processor, che Fratini fa una O in una spreadsheet, che un altro di noi fa un bitmap, un cerchio in bitmap, che quello che conosce Grasshopper crea una mini nuts, si può dire, si può fare un cerchio in una nuts, no? Oppure con un programma vettoriale più semplice, in realtà non è una nuts, ma è sono tanti piccoli poligoni che sembra un cerchio, Un altro prende il volume, lo sega, eccetera. Altri fanno ancora cose più complesse. Per esempio usano il cerchio come sistema di notazione in un sistema musicale, normalmente. Oppure. Questo che cosa vi dice? Vi dice, anzi vi dimostra che in informatica non esistono dati ma solo informazione. Non potete fare questa operazione se non accettando una convenzione. Il computer deve sapere in quale sistema convenzionale voi siete. Ecco perché in informatica non esistono dati, ma solo informazioni. Ed ecco perché anche si chiama information technology, perché l'informazione è la chiave del sistema informatico, che è prima di tutto un sistema fortemente formalizzato, giusto? O meglio, se vogliamo usare il nostro termine, convenzionalizzato. In realtà la formalizzazione e la convenzione non sono così dissimili, no? È sempre un sistema di regole. La convenzione basata sulla lingua sono un insieme di regole. Ed è la convenzione per te. Cioè, quindi tra convenzione e formalizzazione sono parenti, diciamo sono cugini quantomeno, no? Quindi è un sistema formalizzato in partenza. Ecco perché c'è questa definizione aurea. In informatica, aurea perché è bella, perché è apparentemente contraddittoria. Dire in informatica non esistono dati, ma sempre solo informazioni. Al mio critico gli dovrebbero cominciare a tremare le gambe, perché questa è molto bella. Bella, circolare, ha una sua potenza. Naturalmente c'ha una piccolissima postilla, cioè è bella, però c'ha un piccolo problema, un piccolissimo problema, per cui gli devi fare una piccola nota a margine. Cioè è proprio vero che in informatica non ci sono dati ma solo informazioni, uno si può domandare? È proprio vero? Una domanda un po' cattivella. A questo punto si potrebbe fare? in questo senso e spiega il motore dell'informatica. Il problema dell'informatica e il dato è esattamente come noi l'abbiamo definito, cioè una situazione che cambia, una situazione da che c'era a che non c'era. E il dato in informatica è semplicissimo: e se in un determinato punto del sistema c'è o non c'è corrente, punto. Questo è il dato, l'unico fatto che appartiene alla famiglia dei dati. Da quel punto in poi tutto il resto è formalizzazione, convenzione, è informazione, perché viene strutturata. Diciamo, il dato appartiene al sistema binario elettrico, alla sua base elettrica, neanche formalizzata. E poi viene formalizzata attraverso le convenzioni, però alla sua base elettrica. No?
Infatti si deve avere una differenza tra elettronica e informatica.
Ecco. Ok, poi ce la spiega meglio questa cosa. D'accordo? Comunque, qui siamo. Quindi, la definizione, in informatica non esistono dati, ma solo informazioni, è una bella definizione, credo, o comunque funzionale, e da questa deriva quella precedente che dice in informatica, che dice la terza, che l'informatica è l'applicazione di una convenzione a un dato. Quindi, visto che in informatica non esistono dati, ma solo informazioni, ci cominciamo ad avvicinare poco a poco al perché l'informazione in questa fase diventa veramente la materia prima dell'architettura. Cominciamo a capire perché possiamo usare questa definizione. Ma dobbiamo fare ancora qualche passo avanti. Se brucia il cervello? Però è anche, cioè, io sono disposto a fare il break a questo punto, però è un po' strano perché non abbiamo finito, cioè, non lo so, facciamo due chiacchiere, facciamo qualche altra cosa, cioè, sbagliamoci un secondo, però il break adesso lo trovo un po' bizzarro, diciamo, no? Dobbiamo forse finire questa parte. Abbiamo consolidato questi tre punti. Allora, questa è anche molto bella. Stammi a sentire. Claudia, allora, se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutta informazione. Aspetta un attimo. Se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutta informazione. Dico, ah, vabbè, ho capito. Ovvio, ma in realtà c'è un gioco. Qui giochi sulla parola informazione nel senso dinamico, nel senso di informazione, cioè nel senso di continua, mutevole strutturazione. Quindi non soltanto informazione, come abbiamo detto prima, applicazione della convenzione a un dato, ma anche informazione che per definizione è una massa fluida, che deve prendere ancora forma, che si trasforma, che è dinamica nella sua stessa essenza, che è un altro significato, ovviamente, nell'accezione di informazione. E cioè, l'informazione, in fondo, è qualcosa di stupidello, se vogliamo dirlo in maniera semplice. Cioè, rappresenta un livello molto, molto, molto basso. Giusto? Cioè, il fatto che io prenda, faccia un disegno che ci abbia, solo in un ambiente vettoriale, d'accordo? Faccio il primo quadrato, poi faccio un altro che è il cerchio, poi faccio un altro che è un'altra cosa che è un poligono, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro. Sono tutti pezzi di informazione, giusto? E sono tutti pezzi all'interno della convenzione informazione vettoriale. Ma che è? È un livello molto basso, infatti si chiama informazione, che è un livello molto basso. È informazione facilmente modificabile, ma non è sufficiente. Ho bisogno di un costrutto di livello un poco superiore. Allora, questa idea messa in questa quinta definizione, se in informatica non esistono dati ma solo informazione, allora in informatica è tutta informazione, tocca un po' il centro del problema e dà conto che l'informazione è veramente informazione, in costante, dinamica, in esausto, muoversi e divenire, e dice anche che il territorio principe in cui oggi tutto questo avviene è proprio quello elettronico. Quindi l'informazione è per definizione una sorta di massa fluida che deve prendere ancora forma. L'informazione deve prendere ancora forma. Oh, interessante questa cosa. A questo punto è molto interessante, io dico, andare a cercare, tanto per fare una verifica, come il dizionario italiano definisca il verbo informare. Ma dove lo definisce? Modellare secondo una forma. E le informazioni di questa modellazione sono gli atti. Alla beffa. Informare vuol dire modellare secondo una forma. È lo Zingarelli, tra virgolette, a pagina 56 del libro citato. Questa idea che l'informazione è una massa fluida, certo in informatica è tutta così, e che comunque informare vuol dire modellare secondo una forma, e le informazioni sono di questa modellazione gli atti, porta a un salto logico abbastanza importante e deriva un nuovo enunciato. Quindi, se in informatica è tutta informazione, come abbiamo visto, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. La parola modello, nelle sue molteplici accezioni, è una parola decisiva in ambito informatico, perché in ambito informatico, e quindi dal punto di vista nostro operativo, perché lavorando all'interno dell'ambito informatico non è soltanto importante la fluidità e la facilità di modifica della singola informazione, quanto è importante la capacità dell'informazione di creare modelli che siano modificabili tutti insieme. Ecco perché la parola modello non può che essere, come dire, imprescindibile all'interno di questo costrutto. Ci arriva già dello Zingarelli, che dice informare vuol dire modellare secondo una forma, ma viene rafforzato da chiunque abbia una minima esperienza informatica. Allora, alla parola modello, noi poi nel libro dedichiamo tutto un capitolo a sé, che viene molto dopo questo, e viene anche molto dopo, anche nel corso. Anche nel corso noi in realtà parliamo di modelli più in là, parecchio più in là, perché abbiamo bisogno prima di far cadere parecchie altre questioni. Quindi qui è soltanto anticipato in questo contesto. Naturalmente l'informatica a questo punto, questo glielo sto spiegando a lui, non a voi che dovreste ovviamente saperlo, esistono molte famiglie di modelli, di cui la più familiare, la più facile è quella del foglio elettronico. Ma in fondo anche uno script è un modello, anzi, più dello script, cos'è un modello? Quindi voi li farete abitualmente. Tutto questo ragionamento di come la parola modello attraversa il pensiero contemporaneo, il pensiero informatico, dovrebbe andare a scandir, dato che adesso, come dire, vi chiedono pure quando lavorate, se sapete cos'è il Building Informational Modeling. Si chiama Building Information Modeling, in cui le due parole chiave di cui noi abbiamo appena dato la definizione, building, vabbè, information, modeling, abbiamo capito un poco come e perché. Quindi all'interno di questo discorso, ecco perché l'informazione è la materia prima dell'architettura di oggi. Se vogliamo rispondere, se volessimo rispondere in maniera banale, sarebbe: ma scusi, ma lei lo sa che oggi, come oggi, se lei non struttura in maniera dinamica, gerarchica, modificabile, intimamente modificabile, un progetto di architettura, nei paesi civili manco glielo accettano al comune? E quindi partiamo di building information modeling, cioè progetti già strutturati, non con le cianografie, ma col dischetto, e non col dischetto con l'AutoCAD, ma col dischetto col BIM. Ok? Quindi se uno vorrebbe essere cattivo, ci vorrebbe niente. Allora, cos'è la materia prima di questa fase dell'architettura, se non l'information? È la capacità di formalizzare, trasformare, mettere a profitto l'informazione. E non è l'informazione quella che guida i processi di gestione del cantiere, i processi di manufacturing di sempre più pezzi, i processi di controllo dell'architettura dopo, per non parlare delle fasi ideative, eccetera? Quindi se uno vuole andare sul facile, ha voglia. Invece in questo caso il tentativo è proprio quello di affondare, cioè affondare cognitivamente, no? Fare capire proprio attraverso queste nuove definizioni, e soprattutto la più importante di tutte, che come è ovvio è la prima, cioè l'idea che esista una differenza tra dato e informazione, e che l'informazione è l'applicazione di un dato, è l'informazione di una convenzione a un dato. Da questo, diciamo, tutto discende. Ok? Allora io direi di fare la seguente bella cosa: di prenderci un caffè e dopo fare una cosa un pochettino più discorsiva, perché ovviamente non siete in condizioni psicofisiche di avere un'altra diciamo lezione di questa natura, che invece faremo la prossima volta, costruendo pezzo per pezzo. Invece chiacchieriamo un poco, sentiamo questa cosa che ci voleva spiegare Gabriele, rispondiamo meglio alla sua domanda, interloquiamo un poco, se siete d'accordo. Allora, sono le 15.41, ci vediamo alle 4.05, circa 20 minuti di pausa. Ma sembrate di essere di più di quelli presenti nelle firme, no? Ma avete firmato tutti? Sicuro?
Sono in 14.
Allora, vediamo come possiamo aiutare di nuovo. Come la Ok, allora, mi ero dimenticato di parlare in maniera random, però anche utile, penso, su alcune altre conseguenze di questo ragionamento, che se no non avremo mai più modo di affrontare, dato che di carne al fuoco ne abbiamo tanta. Allora, nell'immagine del corso Ah, è spento, scusate, ho fatto bene. C'è anche spento forse il coso. Facendo da qua. Eccolo. Beh, certo, bello essere un proiettore che funziona, ma cioè, siamo nel futuro. Allora, no, una cosa. Un logo dell'immagine, un logo di questa lezione, era questa immagine che mi è arrivata, si vede adesso? Si sta per vedere. Era questa immagine qua. A un certo punto, sempre in questo sistema delle cose che mi mandano gli studenti, no? A un certo punto uno studente mi ha mandato questa immagine, una studentessa in caso specifico, mi ha mandato questa immagine qua, che ovviamente ho trovato meravigliosa, no? Perché è un aborigeno che fa il nostro cerchietto. È come se a volte vi trovate queste immagini che sono anche loro un po' rebus, perché da uno che ha seguito il corso capisce perché questa immagine per noi è così divertente o significativa, no? Per un altro è completamente estraneo del come e perché questa immagine. Tra l'altro questa, sempre per discutere in maniera un po' libera, era anche legata a un altro gioco. Era legata a un gioco che una volta c'era questo comico, il figlio del giornalista molto famoso, che c'è anche la sorella, sì, Buzzanti, che aveva fatto una sorta di giochetto con l'aborigeno, dicendo ma io e te l'aborigeno, che cosa abbiamo da condividere io e te aborigeno, eccetera eccetera. Poi a un certo punto noi invece con questa immagine solvevamo questo strano paradosso e questo strano scherzo. Qui ce ne sono parecchie di cose. Qui vi ricordate lo scorso anno che avevamo Marinelli che ci aveva spiegato questo salto prodigioso dell'umanità, che in fondo aveva capito solo lui, io non l'avevo capito perché era così. Su questa cosa. Una cosa epocale. Comunque lui, a proposito della passione, lui era chiaro qual era la sua passione, era campione nazionale di questo gioco, quasi, no? Era molto forte in questo. Era un nostro ex studente. Qui si apre se poi leggete questo post, è leggermente delirante, è mio, e diciamo veramente, diciamo, devi tenere i nervi molto saldi, però tutto aveva una sua logica. La logica qual era? È questa logica qua, qui è molto condensato, quindi è veramente leggermente preoccupante, ma comunque la logica non era sbagliata. Ve la spiego. Vi ricordate il problema del molteplice dell'infinito? No? Quando ho detto che un dato può essere soggetto a molteplici convenzioni, mi ho detto forse sarebbe più logico chiamarle infinite convenzioni. Allora, tutto un puntino per antonomasia, è quello del cielo. I puntini per antonomasia sono le stelle. Le stelle ci sono, ma soltanto nell'attimo in cui tu riesci a estrarre da questo caos uno e un solo aspetto informativo, la stella si trasforma da puro dato in informazione. Ora, questo passaggio, che si applica tanto al puntino del foglio di carta quanto al firmamento, È abbastanza interessante se ci pensate, perché innanzitutto è assolutamente vero che assolutamente questo succede nella storia dell'umanità, cioè il fatto che questa sorta di infiniti dati suscettibili a infinite convenzioni diventano informazioni quando noi riusciamo per la prima volta a estrarre un aspetto informativo, uno e un solo aspetto informativo. E qual è? È quello che c'è una sola stella che non si muove, che tutte le stelle si muovono, ma una stella non si muove, ed è la stella polare. A quel punto noi da questo caos riusciamo a estrapolare un frammento di realtà che ci cambia il dato, il caos dell'universo, in un aspetto informativo. E quindi è abbastanza interessante applicare questo concetto al micro, al micrissimo del puntino e al macrissimo delle stelle. E poi se voi cominciate a pensare su questo, quanto, come dire, nella storia dell'umanità, questa cosa di cominciare a interpretare, a scavare, a tirare fuori da questa, diciamo, potenzialità infinita, no? Da questa potenzialità infinita, cominciare a estrapolare poco a poco e trasformare a poco questi dati in informazioni pertinenti. A poco si comincia a capire il movimento delle stagioni, si comincia a capire, a decostruire a poco, ma iniziando da questo primo salto, che è lo stesso salto che abbiamo fatto noi, nell'attimo in cui abbiamo applicato, siamo riusciti a estrapolare un pezzettino di informazione. In questa idea, l'idea che il dato in fondo è un contenitore infinito di informazioni, per le stelle ti funziona perfettamente, perché lo capisci, no? L'unica informazione che cominciamo ad agire è quella della posizione ferma che ci dà il nord, dell'unica stella che non si muove. Ma dentro quella stella, voglia, no? Di quante cose possiamo operare. È bello quando si creano dei cortocircuiti, no? Il caso del caccia è un classico cortocircuito, tra un sistema di tipo bitmap, quindi creato affinché i computer non possano capire, giusto? Cioè il CAPTCHA che cos'è? Il CAPTCHA è un sistema bitmap per il computer e quindi non lo sa leggere, non sa leggere 6138B, mentre tu riesci a fare il salto che non è quella convenzione bitmap che devi usare, ma è un'altra convenzione. Quindi in questo caso il gioco è per fregare il computer stesso sostanzialmente, perché gli fai credere che una convenzione in realtà è un'altra convenzione. Ma tu come umano riesci a fare il salto da una convenzione all'altra, per il computer è più difficile, ma ormai da parecchi anni con l'intelligenza artificiale, con tanti altri strumenti, quelle che erano delle frontiere rigide tra un sistema convenzionale e l'altro si vanno molto attenuando. Per esempio tutta la robotica si muove proprio su questo fatto qua, no? A riuscire a... sicuro, certo.
Sì, perché uno lo mette, cioè gli attori sono tantissimi, per cominciare esistono siti che riconoscono i fondi. Cioè, prima di tutto il fondo, no?
Certo.
Però questo significa questo, cioè i grandi internazionali di immagine sono. Infatti gli strumenti di sistema internazionale per la sicurezza riguardano la selezione di immagini, e ad esempio le richieste, selezione di immagini di cui c'è l'aereo.
Per un computer è molto più difficile fare questo, ormai con le fonti ce l'hanno fatta, ma pensate, una fase storica abbastanza interessante ormai di alcuni anni fa era il problema del riconoscimento facciale, no? Che una, ormai ho molto superato, ma una volta il riconoscimento facciale è una foto, è un bitmap, non era completamente, non era facile. Oggi siamo al riconoscimento delle espressioni, quindi è chiaro che è una lotta in questa direzione. Allora, e Qua c'è un articolo che, se volete, potete, anzi mi farebbe piacere che leggete questo articolo qua, perché è un articolo un po' quadro. Io ho fatto una serie di articoli per l'architetto, molti che hanno a che vedere proprio con il tema dell'infrastruttura, l'infrastruttura di nuova generazione da vari punti di vista, che in qualche maniera useremo nel corso. Questo articolo qua è un articolo quadro che credo che sia abbastanza interessante, è un articolo breve, credo che sia abbastanza interessante da voi per leggere in questo contesto, perché è un articolo fatto per un'utenza professionale ma non specialistica, è fatto per l'architetto, diciamo, normale, e fa un po' il quadro del punto in cui siamo, ha una lettura abbastanza agevole, adesso non capisco perché non si refresh, ma se vedo questo vuol dire che dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Dovrebbe arrivare. Forse è un po' lento, la Sapienza si è affaticata, ma fatemi vedere se il link è giusto. Sì, è lungo, adesso non ci va di aspettare tutto il tempo. È un articolo breve ma abbastanza interessante. Se volete leggerlo, vi suggerisco di leggerlo e magari di fare un piccolo approfondimento nel vostro blog, perché così è utile. Allora, alcuni strumenti web, dai più facili ai meno, e anche alcuni aggiornamenti di alcune cose che magari non sapete, ma di grande importanza, secondo me, che se no non abbiamo mai occasione di parlarvi. Vi abbiamo parlato della rivista che noi facciamo, la rivista è on and off, ci teniamo molto, vabbè, qua il link praticamente lo metto al telefonino perché mi fa veramente... O è proprio internet che ha perso internet, probabilmente, con il tempo... Perché è strano che vada così piano. A volte va così, tu dici che... Ah no, va, ma veramente... Va proprio piano. Vabbè. Facciamogli un ponticino, va, per questa fase, perché perlomeno non siamo... ho capito, figlio mio. Siamo nel 2017. Eccolo. Questa, dicevamo, questa è la rivista che noi curiamo, che ha questa versione... Ed è, crediamo, una buona fonte di informazioni. Dicevamo che la rivista si organizza su una serie di hashtag, quindi digitale, local room, fino a quest'ultima, che originariamente in effetti si doveva chiamare stelle. E infatti, adesso mi viene in mente, forse sì, ma ormai l'abbiamo fatta così. Comunque, non ci avevo pensato mentre facevo quel ragionamento, però quel ragionamento che nello script Facebook è molto concentrato, in realtà si apre di più in questo contesto, e lo fa capire un po' meglio questo ragionamento delle stelle, della scena lativa, della nascita dell'architettura, e questo è un pezzo all'interno di questo numero Cosmos. Ci sono tante cose divertenti e anche interessanti e che anche aprono, diciamo, sguardi nuovi. Siccome la rivista è molto vicina alle tematiche dell'information technology, dell'architettura, dell'aggiornamento in questa direzione, anche se non esclusivamente, è una bella compagna di strada. Siccome noi la facciamo con una certa voglia, ci fa piacere che voi la conosciate e che magari un poco la guardiate. Ok. Questa è l'altra lezione, non c'entra niente. Ok. Un'altra fonte abbastanza interessante è storica a questo punto, è Coffee Break. Alcuni di voi forse la conoscono, alcuni no. Coffee Break invece è una raccolta di circa 70 articoli miei. Io a un certo punto, negli anni 90, ho scritto molto per soprattutto due riviste, soprattutto per Costruire e per Domus. Quasi un articolo al mese, o nell'una o nell'altra, ed erano articoli importanti, abbastanza impegnativi, a cui io lavoravo parecchio, e alcuni di questi articoli avevano quasi una struttura di una sorta di piccolo libro in luce, che in alcuni casi io poi in realtà ho fatto, come nel caso di Eisman o di altri casi, in altri casi non sono mai stati fatti, sono rimasti, diciamo, questo nucleo. E alla fine del 2000 mi è venuto in mente di dargli una nuova vita a tutti questi articoli che avevo scritto professionalmente, e mi sono inventato questo accordo con questa rivista che ai tempi era la più importante, era l'unica, non era proprio l'unica, ma era la più importante rivista online in Italia, che si chiamava architettura.it, che faceva un allora giovane architetto chiamato Marco Brizzi. E allora ideai questa rubrica in cui usciva un articolo al giorno, ecco perché si chiamava Coffee Break, perché nella mia idea la lettura di un articolo equivaleva a un coffee break, in realtà era un pochettino, forse ci voleva un pranzo almeno, minimamente, anche perché alcuni articoli in effetti erano densi, però era una maniera di ridare vita a questi articoli e allo stesso tempo di aggiornarli, erano tutti un po' rivisti, aggiornati, eccetera. E sono molti, e in una prima fase in cui certi strumenti non erano così sviluppati, io ricordo che usavo questi articoli con una sorta di ricetta dal medico. Cioè, le persone venivano a farmi le visioni e io gli davo 3-4 link, dicevo, prendi questa 2 volte al giorno, ed era un link, no, non era proprio così, però gli davo 3 o 4 articoli, capito? E dico, leggi questo, e era già un grande passo avanti rispetto, no, a delle cose. Ovviamente adesso siamo a molti anni di distanza, ma tutti questi articoli sono ancora online e alcuni li usiamo ancora, non so, quello sul Rural Studio. Oggi parlavamo delle varie versioni del Caravaggio, le prime versioni del Caravaggio erano queste, erano 2 articoli che avevo scritto proprio direttamente su Architti, i primi 2 erano questi 2, che soltanto dopo rifluirono nel volume, no? E molte altre cose. E quindi questa è un'altra fonte, oltre al sito di cui abbiamo parlato la volta scorsa, almeno queste 2 sono utili, perché sono, quindi la sezione degli architetti, di cui sono tutti nel blog, ma questo è quello che vi consiglio di leggere in questo momento, ci vuole 10 minuti a leggerlo, però vi rafforza delle cose e magari ne fate un commento sul blog. Questa è la nostra on and off e questa eccetera. Qui non lo so, sì, alcune cose le possiamo spoderare, altre no. Come dire, io intesto una relazione abbastanza interessante con degli autori di successo, di notevole capacità e intelligenza. Uno di questi è Baricco. E Baricco, come sapete, fa delle trasmissioni, ha fatto delle serie di lectures, no? Prima ha fatto quelle che tu citavi, le Palladium Lectures, adesso ne ha fatte altre 3 che si chiamano le Mantova Lectures. Queste lectures si possono vedere sempre su Rai 5. Rai 5 è una delle poche cose belle dal punto di vista culturale in Italia, perché si possono rivedere le trasmissioni, no? Quindi si scrive Mantova Lectures, o se hai, lo, se hai, credo, anche se hai lo smart TV, ma sicuramente col telefonino, tranquillamente, con RaiPlay o sul computer ce ne possono rivedere. Perché mi incuriosisce a me questo qua, questo grande scrittore? Perché usa delle tecniche molto simili alle mie, alcune sono tecniche molto simili, ma c'è una profonda differenza di fondo. La differenza di fondo è forse semplicemente una differenza di tipo professionale, probabilmente. Cioè, perché siccome la mia, per le cose che io voglio dire, devono assolutamente convergere, devono essere convergenti, cioè devono costruire nella vostra mente alcuni costrutti che possono essere operativi. Questo è il primo problema, o il primo tema. Il secondo, profondissima differenza, è che io sono sempre storico. Cioè, io guardo dei fenomeni senza mai togliere il momento storico in cui si sono creati. E questo per me è interessante, leggere queste cose molto brillanti che lui dice, queste differenze, è estremamente creativo, e sicuramente una mente di prima grandezza che è molto interessante da seguire. Questo è il paradosso. Il paradosso è che lui in questa lezione, che si chiama Mantova Lectures, fa un ragionamento molto interessante, che in sintesi stiamo navigando liberamente, capito? Stiamo riposando adesso, avete capito? Questo è il gioco. Non è importante, così stiamo conversando. Questa è l'idea. Allora, in questo Mantova Lectures, lui che fa? Lui crea una microstoria che è, perché lui ha questa grande passione per le mappe. E questa microstoria è fantastica, effettivamente, perché lui mostra l'evoluzione della mappa della metropolitana di Londra. Qualcuno l'ha vista? Forse uno o due di voi hanno visto questa mappa da Lexus su questo? No, può andare a vedere, molto bella. L'evoluzione della mappa di Londra, in cui lui pone in evidenza, questa era la prima versione della mappa della metropolitana di Londra, ok? In cui la vedete com'è, segue quasi l'andamento regolare, vedete, dell'andamento. E più o meno la mappa fa così, si diporca, fa questo, sotto ci sono alcuni altri fatti della città, eccetera. E lui, un po' scherzando, un po' esagerando, dice che praticamente la metropolitana non la usava nessuno. Esagera, però più o meno il concetto è che la mappa non aiutava, non invogliava, non... Allora, un po' questi si cominciano a cervellare e provano a fare altre prove, e questa è un'altra prova sulla metropolitana di Londra, più o meno della stessa cosa. Lui ne fa vedere diverse, fino a che arriva un genio, e lui lo descrive così, e questo è molto bello come lui descrive questa cosa, che è un oscuro funzionario della metropolitana di Londra, che lavorando la notte mette a fuoco un sistema diverso, in cui vale implicitamente il solito discorso crisi, modernità, nuova estetica, vabbè, ma qua in questo contesto ci interessa poco. Che cosa fa lui? Fa una serie di operazioni semplici ma fenomenali. La prima operazione è che non fa una mappa realistica come più o meno era questa, ma vedete, adopera soltanto o righe dritte o righe a 45. Cioè il mondo viene semplificato in righe dritte e righe 45, e già questo crea una chiarezza pazzesca per la mappa di Londra. Dopodiché fa un altro passaggio apparentemente banale, ma in realtà fenomenale, che è quello di fare da una fermata all'altra sempre la stessa distanza. Questa è una cosa di un'importanza mostruosa, di cui vi faccio capire le ricadute, cioè io sto citando Baricco, sia chiaro, in questo contesto. Qual è la cosa? Prima di tutto crea questa chiarezza di impianto, d'accordo? Per cui tutte le filmate sono uguali. Ma implicitamente, chiunque conosce Londra lo sa, in realtà crea una sorta di cittadinanza implicita. Che vuol dire? Chiunque sa, ha mai navigato la metropolitana di Londra, sa benissimo che andare da Piccadilly a, che ne so, a Bond, da Oxford Street ci vogliono 5 minuti, d'accordo? Ma per andare da qua a qua ci vuole un'ora e mezza. Che vuol dire questo? Che il centro è avvicinato a se stesso e la periferia è meno lontana, cioè la periferia è meno lontana di quanto in realtà. E il centro è più vicino, mi spiego? Siccome tutte le distanze sono uguali, in realtà se io dovessi segnare questo punto in mappa realmente, invece di essere lì, sarebbe sul soffitto, se fosse in scala. Ma siccome non è in scala, questa è la distanza da un punto in periferia, sono 10 km, invece qua è 800 metri, mi spiego? Questa cosa implicitamente... è abbastanza bella questa osservazione, implicitamente tiene la città più insieme. E infatti se vai mi è capitato una volta, e quindi lo so bene perché mi è capitato una volta, ma a me una volta mi sono sbagliato sulla linea che va a Heathrow, perché questa maledetta linea che va a Heathrow, vedo il segno, mi può capitare, dal centro ha due diramazioni, una che va qua a buon di Dio e l'altra che va a Heathrow, per cui se tu la prendi qua e non sei avvertito su questa cosa, te sei preso questa linea invece di prenderti quella. Quindi io mi ricordo benissimo questa cosa che lui dice, che lì non mi passa, capito? Prima che me ne sono accorto la cosa è finita, non un aereo, due aerei ho perso, per questa, diciamo, per questo motivo. Ora la cosa secondo me strabiliante, e vi invito a vedere la lezione di Baricco, è che lui manco mezza volta dice quella che per noi è la parola chiave, cioè informazione. Non la dice mai. Cioè lui interpreta tutto questo mondo che noi dopo la lezione di oggi non potremmo che interpretare all'interno della creazione di un sistema convenzionale particolare, che è questo, che trasforma la complessità del reale, della rete della metropolitana reale, progressivamente in un'astrazione convenzionale che funziona all'interno della sua cosa, quindi tutto leggibile all'interno del concetto di informazione, è tutto funzionante proprio perché tu usi il concetto di informazione, senza dirla un'altra volta. E la cosa è assolutamente strabiliante per me. E non è una critica a Baricco, perché la cosa funziona benissimo uguale. Però dal nostro punto di vista è abbastanza interessante, anche perché in qualche maniera noi poi, come architetti, come graphic designer, come cosa, entrare dentro la cosa è importante, capire come si trasformano... in questo caso il reale in informazione, esattamente, quello è il problema in questo caso, no? È proprio la trasformazione della complessità del reale, della rete metropolitana, in cui ci potrebbe essere il tutto. Tra l'altro faceva vedere qui precedentemente che c'erano i laghetti, i parchetti, le cose, le prime mappe, cioè c'era la metropolitana con mille altre cose, invece loro per esempio in una prima fase non c'era neanche il Tamigi. D'accordo? Poi, dopo lunghi pensamenti, hanno inserito, credo che sia questo, credo, eccolo. Con lunghi pensamenti hanno pensato come inserire la cosa, sempre col sistema 90-45, che ho scoperto, detto tra di noi, è un trucco fondamentale. proprio un trucco di cucina fondamentale. Mi ricordo una studentessa che è venuta a fare un diagramma l'altro giorno della cosa di Laura, io che ero fresco di questa lezione, gli ho detto: guarda, trasformalo 90-45, vedi che salto che fai. Ed è vero, invece dei soliti, capito? Cose, perché in realtà nessuno ci ragiona, nessuno ci pensa a queste cose, sono piccoli trucchetti. Adesso questo è uno, poi ce ne possono essere mille altri. Quindi Barichi non parla mai di informazione. Tutto questo, secondo me, Gabriele era preoccupato che io volessi parlare di questa mappa. Perché se io volessi parlare di questa mappa, dovrei aprire tutto un altro discorso di come informazione si combina a mondo, che è una cosa di cui non parliamo, ma l'ho messa apposta per ricordarci nella lezione sullo spazio. Allora, famo capire questo, ok? Facciamo capire al nostro amico tedesco. Adesso è prematura. Questa è una cosa soltanto che mi piace e basta, non so dire cos'altro. Mi piace e basta. Siamo andati l'altra volta a Palermo, tra l'altro eravamo quasi tutto il gruppo degli assistenti che conoscete, e io non so perché al naso ho forzato il nostro amico Santo Giunta a portarci a vedere questa mostra delle mappe, mappe antiche della Sicilia, e siamo stati pochissimi minuti, però ho scattato in maniera compulsiva tutto quello che potevo scattare in maniera compulsiva, bello. E tra cui questa, cioè questa è una meraviglia, cioè questa è, cioè è la Sardegna e la Sicilia, no? Ma uno si immagina così la Sardegna e la Sicilia? No, perché tu sei abituato alla forma convenzionale dell'informazione che ti lega quella dalla parte, quella dall'altra, quindi quella è là. Però se tu la vedi con quest'altro orizzonte, cioè se si apre tutto un mondo, no? Queste isole non sono più separate come tu sei abituato proprio a pensare che appartengono a mondi diversi, no? E sei abituato a questa idea della carta geografica che hai sempre visto. Hai sempre visto quella carta geografica, hai sempre visto quel modo. Per cui la Sardegna sta lassù, la Sicilia sta qua giù. Ma se le metti così, no? Cambia tutto, cambia tutto. E tra l'altro questi fanno questa cosa che mi sembra che tu dicessi che è un abbraccio, avete detto che è una stretta di mano, ma tutta un'altra cosa. E quindi, no, è bello perché ci fa pensare che noi a volte possiamo cambiare il nostro sistema informativo. E questo si chiama, è quello di cui vi volevo brevemente parlare, più che altro, diciamo, e cioè è questa idea, e la idea è: esiste un loop? Cioè questo problema di scusatemi, questa è una cosa che avevo promesso a loro, quindi gliela faccio particolarmente per loro, per questo problema. Siccome non hanno sentito questa lezione almeno 4-5 volte, qualcosa di nuovo deve avvenire, se no, diciamo, va bene che è interessante, però si stancano. Allora gli avevo promesso di parlare di una cosa un pochettino diversa, e che è questa ipotesi che adesso faccio, che interessa a tutti, ma in qualche maniera è un pensiero che, nuovo, che può interessarci. Questo come si chiama? Da qua? Allora, se noi facciamo un pensiero, non so se il nome è giusto, o probabilmente sbagliato, io mi sono interrogato, siccome adesso cominciamo a pensare sempre più in maniera sistemica, giusto? Quindi, che vuol dire in maniera sistemica? Siamo interessati a una sorta di loop, siamo interessati a una sorta di circolarità, d'accordo? Allora, mi sono chiesto, tutto questo ragionamento delle informazioni può determinare un loop? Questa è stata la domanda. E ho fatto un'ipotesi, che quindi è del tutto iniziale, è abbastanza credibile. Allora, il primo tema è l'informazione.
E cioè, mi sveglio la mattina e dopo che sono stato circa 4 millenni a guardare le stelle, una bella mattina mi accorgo che la stella non si muove. Dopo questi 4 millenni io creavo un piccolo pezzo di informazione, perché ho trasformato quel dato in informazione, un'informazione abbastanza importantuccia, perché mi dà l'orientamento, qua poco a poco le stagioni, eccetera. Ok? Ci siamo? Okay. E ho chiamato questa cosa informazione, è la cosa più semplice del problema. D'accordo? Livello successivo. Il livello successivo è la conoscenza. Non so, che qua sono molto incerto se diciamo che la conoscenza, cioè la messa insieme di più informazioni in qualche maniera, più informazioni probabilmente è quello che noi cominciamo a definire conoscenza. Non so se funziona o non funziona. In questo momento teniamoci queste cose, sì, va bene? Poi le aggiustiamo. Il terzo elemento, quanti anni abbiamo messo? Abbiamo messo 18? Alle 5, il 4 ore non più. Ah, d'accordo, finito. Allora, secondo me è la conoscenza. Ok, il terzo livello, e questo è molto, molto interessante, su questo siamo abbastanza sicuri, Matteo, il terzo livello chiamiamo cultura, intendendo per cultura la capacità di orientamento. Ok? Allora, se la cultura per capacità di comincia a creare un discorso, non posso avere cultura senza informazioni, non posso avere informazioni senza conoscenza, arriva la cultura. Due parole per voi che state sentendo male voi domini. Noi definiamo cultura come la capacità di orientamento. Questa è la nostra definizione, definizione che è contenuta nel libro curato da Matteo che si chiama Cosmo, Materia, Cultura, che potete andare nel mio sito e scaricarvi, mi sembra di ricordare. Ok? Quindi se vi incuriosisce, vi fate un download e vi leggete questa parte. La parte di il libro comunque è molto bello nel suo momento. Allora, a un certo punto abbiamo avuto il bisogno di dire cultura, e dire cultura è capacità di orientamento. Se noi facciamo un test della foresta amazzonica, la cosa ci funziona abbastanza. Cioè, io sono nella foresta amazzonica, io ho Serenia Marielli, che non sappiamo niente della foresta amazzonica, in un attimo siamo segati, non abbiamo nessun elemento informativo, non abbiamo nessun elemento di conoscenza e non abbiamo nessun elemento di cultura. Se con noi c'è un indio della foresta amazzonica, d'accordo? Lui quanti pezzi del reale, di quel suo reale, è capace di trasformare in informazioni? Quanti pezzi di informazioni si collegano l'uno all'altro a formare conoscenza? No? Perché le informazioni di per sé, fino a un certo punto, si devono ricollegare l'uno con l'altro per essere effettive conoscenze. E questa che mi serve ad avere una cultura della foresta amazzonica e quindi una capacità di orientamento. Il tutto diventa attivo di quando l'idea di cultura diventa capacità di orientamento. Ok? Non lo so, questa può essere tutta una cosa così, però ci cominciamo a ragionare. Il quarto livello è il salto. È il salto della conoscenza. Ecco. Se volessimo parlare con la lezione di oggi, lo chiameremo il quarto punto. Se volessimo parlare in altri termini, è il momento estetico. Lo potremmo chiamare in tanti modi, ma l'aspetto più interessante è il reale del salto. Cioè, tu sul reale non salta questo livello, a volte tu riesci ad arrivare al quarto livello. Al quarto livello vuol dire
Che cosa?
Vuol dire che un pezzo di dato che prima era non significativo diventa di nuovo un nuovo circolo. Ecco il circolo. I piedi sporchi non erano un dato della realtà del mondo artistico. Si opera un salto e questo salto fa muovere al loop la situazione. Questa è soltanto un'ipotesi di un ragionamento in cui il momento dell'informazione non è là solo fermo, ma in qualche maniera appartiene a un circolo in cui la cosa interessante ovviamente è il quarto livello, perché è il quarto livello che reinterpreta di nuovo il reale. Per cui, come dire, dopo 4.000 anni che le stelle non erano niente, d'accordo, uno ha fatto il salto e ha fatto cominciare il primo ciclo. Dopo altri 5.000 anni, uno ha capito che ne so, la costellazione, un certo tipo di triangolo delle stelle, un certo rapporto della fase lunare, vuol dire stagione, vuol dire periodicità, vuol dire ritorno, ha reinterpretato il reale, ha ricreato un nuovo loop, ha creato un nuovo loop, perché nel primo loop non c'era niente di tutto questo, ma tu devi aver operato un salto cognitivo, e il salto cognitivo vuol dire, scusa, finisco, è il salto perché arriva la persona, il salto cognitivo vuol dire che tu praticamente ritrasformi dei dati di nuovo in nuove informazioni che prima non erano informazioni, prima non le avevi neanche lette, non le capivi. Prego.
Non è possibile che l'informazione sia la matrice, poi c'è insieme alla data che comporta altre informazioni ulteriori.
Non lo so, può essere un'altra interpretazione. Tutto può essere. Facciamo un altro modellino e ne parli la prossima volta. Così ne discutiamo. Perché in fondo questi sono soltanto, cioè, sono strumenti, no? Funzionano se aprono, se ci muovono. Non è che, no? Insomma, ci ragioniamo. Però per la prima volta mi incuriosiva questo tipo di ragionamento. Perché noi in realtà continuamente reinterroghiamo il reale. Il reale sta là. Ma una volta interpretiamo questo reale soltanto come massa, poi interpretiamo questo reale come tensioni elettriche, poi lo interpretiamo come teoria della stringa, poi o no? Sempre quel puntino, sempre quel pezzo di atomo. Quindi c'è un qualche tipo di recursività o comunque muoversi in maniera circolare in cui vedere insieme queste cose vuol dire che ci crea un nuovo tipo di informazione che prima non avevamo, un nuovo tipo di conoscenza che prima non avevamo, ci crea una nuova cultura che prima non avevamo. Ed è in questo in parte funziona. Ora vi dico due cose pratiche che se non mi scordo e sono veramente invece preziosissime che ci tenevo molto a dirvi. Quanti di voi sanno l'esistenza di EasyBix al mondo? Fantastico, 100%. Allora, vi volevo parlare del mondo delle informazioni di EasyBix, perché EasyBix è una cosa che voi, di cui voi non sapete l'esistenza, invece è fenomenale. È arrivata la signora? Ah, sì. È l'incubo, mocio. La collega, tra l'altro, quale signora. Allora, EasyBix è una cosa fenomenale, di cui volevo insegnare l'esistenza, di cui vi ho creato il link. A un certo punto della mia vita, dopo essermi laureato brillantemente, dopo aver fatto ricerche universitarie, eccetera, quando io sono andato in America, ho scoperto una cosa di cui nessuno mi aveva parlato, e cioè i registri bibliografici. Cosa sono i registri bibliografici? Sono i contenuti delle riviste pubblicate in apposite pubblicazioni. Allora, per sapere cosa era Domus, io, figlietto Bono, andavo a piare i numeri di Domus e me li guardavo uno per uno. E questo nel 1979. Esistevano già i registri bibliografici e che nessuno me l'aveva insegnato. D'accordo? E io ero sofisticato, ve lo posso assicurare.
Nessuno, una volta arriva in America e ci fanno fare questo giro della biblioteca e la bibliotecaria, ci dice, ecco, questi qua sono i registri bibliografici. E chi sono? Domus, Calatrava, sempre Calatrava, io sono fissato, Calatrava, cerca Calatrava e vedi che è pubblicato in Architectural Record, qua in questo anno, questo altro, o meglio, cerco la stazione di Calatrava, vedo dove è pubblicata. Ma non nei libri, che ho, questo, il Bassandino, ma nei registri bibliografici, ok? Ora, il registro bibliografico più importante per l'architettura si chiama Avery Index. Esiste dal 1922, quindi se vuoi andare alle vecchie biblioteche devi trovare gli Avery Index di che funzionano così. Non sono tutte le riviste del mondo, mi spiego, ma sono le principali. 10 riviste italiane, 10 riviste francesi, 10 riviste, eccetera. E su questo è fatto questo spuccio e questa organizzazione bibliografica. Ok? Per cui se io faccio una ricerca, non ho bisogno soltanto di vedere i libri oppure le bibliografie dei libri, ma posso andare direttamente così. Ci siamo? Oh. Questo sistema oggi è implementato a tutti gli studenti della Sapienza, siccome parliamo di informazione, con un piccolo cosa magica che si chiama ICBIS. Siccome oggi parliamo di informazione, io volevo spiegare l'esistenza di ICBIS. Da questo momento il vostro mondo cambia. Ok? Allora, EasyBix, eccolo qua. Entro dentro questo piccolo link ed entro questo piccolo programmino. Che cosa fa questo programmino? Permette a chiunque che si logga con una password sapienza di accedere ai database, cioè a questa cosa. Ok, allora io faccio il login. Una volta questo, pensate, una fase questa era soltanto nei CD-ROM delle biblioteche, una volta nei CD-ROM, poi in una lunga fase era soltanto l'IP Sapienza, invece adesso lo fate da casa, lo fate da casa. Quindi adesso io mi faccio il login con il mio nome e cognome, faccio il login, ecco qua. Ok. Ecco, stiamo entrando in questo sistema e qui che cosa vedete? Accedi per esempio per area disciplinare, ok, accedo per area disciplinare, qui io posso cercare il database, ma io faccio prima a fare così, accedo all'area di ingegneria di architettura, ok, ecco qua. Che sono tutti questi strani numeretti e queste cose che certo come interfaccia feeding, però il tesoro sta qua? Cosa sono? Sono tutti i principali database dei vari sottosettori. Loro lo organizzano per area disciplinare perché è chiaro che i medici hanno i loro, i fisici hanno i loro, noi siamo raggruppati in ingegneria e architettura. Come vedete la stragrande maggioranza sono di tipo ingegneristico, ma non abbiamo per fortuna l'Avery Index, che è quello che a noi interessa. Allora, clicchiamo su Avery Index. Ok. Ancora un altro passaggio. Ok. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Oh! Siamo dentro. Siamo dentro l'Avery Index. Quindi, a questo punto, la ricerca nel nostro database, e ripeto, è una ricerca sulle riviste, se no ce la riesce a fare, se fa il catalogo, sapevamo che il catalogo va in OPAC, questo lo sapete tutti, ovviamente. Invece no, noi stiamo andando a cercare le riviste. Allora, se io cerco di nuovo Santiago Calatrava, di cui io non posso mai fare a meno per qualche ragione, dici non so perché, non riesco a cercare altro che Santiago Calatrava, cioè, ricerca Santiago Calatrava, ok, ed è una ricerca, diciamo, flat, molto flat, è soltanto sul nome, no? Ecco qua. Qui a mano mi escono in quali in quale riviste è uscito questo determinato articolo. Ovviamente io non faccio una ricerca così banale come Santiago Calatrava, anche se l'architetto è meno conosciuto, è molto importante, no? Io ho scoperto un architetto eccezionale danese, magari ci stanno 4 articoli su questo, fammi capire dove stanno, no? È chiaro che su una cosa del genere tu cercherai, non so, Santiago Calatrava Valencia, perché ti interessano le opere di Valencia o qualunque altro. Allora, questa è una cosa molto molto utile che potete attivare e che vi fa una grande differenza, secondo me, e che rappresenta il pane quotidiano di come gestire alcune informazioni. Tutto questo, arrivederci, ci vediamo mercoledì con la prossima lezione. Saltiamo a pensare, abbiamo... Ricordate però che lo parliamo la prossima volta. No, perché sono 5 meno 3, se dobbiamo discutere vale la pena, no? Però ricordati che la prossima...